Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Scorrendo le pagine del Vangelo restiamo colpiti dai gesti di Gesù. Gesti che trasmettono la grazia, educativi alla fede e alla sequela, gesti di guarigione, di accoglienza, di misericordia e di speranza, di futuro e di compassione. Gesti che iniziano o perfezionano una chiamata a seguirlo e che sfociano nel riconoscimento del Signore come unica ragione del presente e del futuro. Quella dei gesti, dei segni, è una modalità connaturata alla funzione pedagogica della Caritas. Attraverso i segni concreti, infatti, voi parlate, evangelizzate, educate. Un'opera di carità parla di Dio, annuncia una speranza, induce a porsi domande. Vi auguro di sapere coltivare al meglio la qualità delle opere che avete saputo inventare.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Così il Santo Padre Benedetto XVI, ieri, alla Caritas Italiana in Basilica Vaticana, incontrandone i rappresentanti nel 40° della sua fondazione. Come non partire allora oggi nelle nostre divagazioni odierne dalla parola gesto. Gesto, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, questa parola che Benedetto XVI ha ripetuto ieri più volte durante l'incontro con i rappresentanti della Caritas Italiana. Il gesto per eccellenza del cristiano è il dare, ma il Santo Padre ha suggerito ieri altre tre azioni fra loro correlate che possono coniugare il gesto della solidarietà.
Nei 4 decenni discorsi avete potuto approfondire, sperimentare e attuare un metodo di lavoro basato su 3 attenzioni, tra loro correlate e sinergiche. Ascoltare, osservare, discernere, mettendola al servizio della vostra missione. L'animazione caritativa dentro le comunità e nei territori.
Ascoltare, osservare, discernere comportano dunque una parentela di gesti, di approcci all'altro, un chinarsi verso il prossimo, un avvicinarsi con sollecitudine, con attenzione. I gesti eloquenti e significativi permeano continuamente, no, la nostra vita personale, collettiva, sia informale sia ufficiale. E col pensiero al recente viaggio del Papa in Benin vengono in mente quei gesti di offerta, di omaggio, di saluto, particolarmente delle donne africane nelle loro vesti variopinte, no? Che presentavano al Santo Padre cesti di frutta, fiori, bambini da benedire. E sull'Osservatore Romano, in data 21-22 novembre, proprio all'indomani del viaggio, campeggia in grandi dimensioni una foto appunto del Santo Padre che riceve un gesto di omaggio da parte per l'appunto di una donna africana. Colpisce questo meraviglioso copricapo azzurro e il gesto di deferenza, di omaggio della donna che è ripresa di spalle, inchinata, mentre il Papa risponde con un gesto di grande affetto, le prende il volto tra le mani. Gesto, participio passato di gerere, fare, operare, comportarsi. Gesto è il modo infatti in cui ci si porta, ci si comporta, ci si presenta all'altro, in pubblico, in privato. si può gestire, si può gesticolare, si possono compiere gesti anche stando fermi, senza muoversi per niente. Gesti di saluto, di deferenza, appunto di cortesia, oppure di sdegno, di disprezzo, di antipatia. E poi ci sono gesti che durano una vita intera, i gesti appunto dell'impegno, della solidarietà, della carità, della dedizione.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Gesti. Oggi divaghiamo sulla parola gesto, pronunciata da Santo Padre ieri in Basilica Vaticana a proposito del gesto cristiano per eccellenza, che è quello del dare, dell'offrire se stesso, occasione, il 40° della Caritas italiana. I gesti di quelli che scavano nel fango, per esempio, dopo le alluvioni, le frane che hanno segnato recentemente il comune del Messinese, ma tanti altri comuni italiani in questo esordio di autunno. E i gesti anche di quelli che intascano i soldi e declinano le loro responsabilità di pubblici amministratori, appunto se un paese muore sepolto nel fango. E oggi segnalo un titolo dalla stampa a proposito dell'Isola d'Elba. Lontana dagli occhi e dalle televisioni, l'isola si sente trascurata. Non è stato ancora riconosciuto lo status di emergenza. Noi figli di un disastro minore, così si descrivono appunto i cittadini dell'Elba. Poi i gesti simbolici presi dalla stampa di oggi, dai giornali di oggi. Sarkozy, Merkel e Monti che si tengono per mano a Strasburgo al termine del summit appunto fra le tre potenze. Ancora dalla seconda pagina di Avvenire di oggi, a proposito della colletta alimentare prevista per domani, scrive Giorgio Vittadini, che è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà: che senso ha domani regalare parte della propria spesa a uno sconosciuto, uno dei 120.000 volontari della rete Banco Alimentare, che la farà arrivare a uno o a più individui tra il 1.400.000 indigenti attraverso più di 8.000 strutture caritative sostenute. Che senso ha farlo in un momento di crisi economica in cui per molti anche un euro è prezioso per sopperire ai problemi della disoccupazione? Questo chiede Vittadini e questo si risponde. La nostra civiltà occidentale è intrisa, più ancora che dai segni di violenze e guerre, dalle tracce del buon samaritano, di San Martino che dona metà del suo mantello al povero che ne ha bisogno. Certo, dobbiamo sperare e lottare per assetti politici, economici e finanziari più equi ed efficaci, ma senza questi gesti gli indigenti fra noi che non possono aspettare vivranno peggio, e non sono solo i poveri ad aver bisogno di gesti, così ancora di più ne hanno bisogno coloro che li attuano, i buoni samaritani e anche i sacerdoti, i leviti di oggi, che siamo un po' tutti noi. Rispondendo con un gesto semplice al bisogno del prossimo sconosciuto, ci ricordiamo che ogni uomo è bisogno e desiderio infinito, in cui l'indigenza materiale e spirituale sono solo segni. Allora, questo era su Avvenire di oggi. Poi i gesti invece di follia metropolitana. Viene riportata dal Corriere della Sera la notizia della condanna a 16 anni per l'uomo, un ex dirigente in pensione, che uccise uccise per una lite in strada un motociclista che l'aveva appunto offeso, l'aveva dileggiato. E non solo questo gesto insano, l'uomo era tornato indietro con la sua auto e aveva ripetuto, sottolinea il Corriere della Sera, il suo gesto. Era stato poi bloccato dai passanti. I doverosi gesti di omaggio, gesti politici di omaggio. Torno alla stampa di Torino, il neo ministro Riccardi per l'integrazione e la cooperazione internazionale sceglie come suo primo atto pubblico l'omaggio sulla tomba di un rifugiato africano ucciso nel 1989, avviene a Napoli. In politica, commenta Guido Ruotolo, contano anche i gesti. Il fatto che il ministro Riccardi abbia deciso di venire nella Tana del Lupo, di ascoltare le sue rivendicazioni, allude appunto agli immigrati, è segno di un mutamento di clima rispetto alle rivendicazioni ringhiose della Lega in tema di immigrazione. Colpivano gli applausi dei neri che ieri affollavano la sala del centro Fernandez di Castel Volturno, la struttura dell'arcidiocesi di Capua, che ospita appunto 150 immigrati, quindi gli applausi di questi neri, esponenti di destra, al discorso appunto del ministro.
Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano, e prendi la mano e dammi la mano.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Allora, vi segnalo oggi un libro che si intitola per l'appunto Gesto e fa parte della collana Parole delle Fedi della editrice missionaria italiana EMI. Lo firma Roberto Alessandrini, che è un antropologo, insegna antropologia all'Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali dell'Università Salesiana di Roma. Un libretto di 60 pagine, come tutti questi della collana Parole delle Fedi. Il riassunto lo spirito della collana è riassunto in quarta di copertina. Oggi le religioni sono tornate sulla scena pubblica e siamo immersi nel pluralismo religioso. A fronte di simili cambiamenti, spesso ci mancano il linguaggio e le informazioni per poter affrontare il dialogo e per capire quanto sta accadendo intorno a noi. Su tale sfondo, la collana Parole delle Fedi si propone di fornire qualche iniziale chiave di lettura del mutamento religioso in atto, redigendo le voci di un sempre più necessario vocabolario interreligioso, scegliendo fra le parole chiave del tradizionale universo del sacro. E per darvi un'idea, ecco, vi leggo dall'indice del volumetto. Artigiani in preghiera, movimenti orientali, teatri liturgici, grammatica delle mani, il corpo immobile, ecco, per dare un'idea di che varietà di spunti possono esservi semplicemente attorno al gesto, che può assumere significati diversi a seconda delle fedi degli uomini che li compiono. E mi piace leggervi l'esordio molto suggestivo di questo volumetto. Pitture nell'aria è il titolo del primo capitolo. Nella nebbiosa mattina del 7 dicembre 1970, il cancelliere tedesco Willy Brandt, in visita ufficiale in Polonia, si reca al monumento che ricorda le vittime del ghetto di Varsavia. A un quarto di secolo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dall'orrore dei campi di sterminio, tutti si attendono a un discorso politico all'altezza dell'evento. Con il busto eretto e a passi lenti, Brandt si avvicina al monumento, depone un mazzo di fiori, arretra e si raccoglie in meditazione. Poi, in modo del tutto inatteso, si inginocchia sui gradini. Quando si rialza, ha gli occhi pieni di lacrime e, senza dire nemmeno una parola, si dirige verso la vettura che lo sta aspettando. I presenti alla cerimonia lo salutano in silenzio, togliendosi il cappello. Quel gesto di Brandt colpisce l'opinione pubblica polacca, che della Germania aveva ben altro ricordo, ma viene giudicato in modo controverso dalla stampa tedesca e dagli ambienti politici di Bonn. Per molti la genuflessione di Varsavia viene considerata impopolare e poco patriottica. Faccio quello che fanno gli uomini quando rimangono senza parole, risponderà il cancelliere commentando l'episodio. Pubblici o privati, religiosi o civili, codificati in una liturgia o genuinamente spontanei, classificati tra i rituali, la retorica, il teatro, considerati espressivi, universali e lingua primitiva dell'umanità in fasce o luoghi di emersione della memoria, i gesti descrivono stati d'animo, sottolineano, precisano, accompagnano o contraddicono le parole che si pronunciano o ad esse si sostituiscono. Ecco, questa è un po' l'atmosfera di Gesto per la collana Parole delle Fedi. Lo firma Roberto Alessandrini in libreria per EMI, editrice missionaria italiana. Oggi stiamo divagando su gesto, cari amici, il gesto del dare, dell'attendere all'altro, il gesto della sollecitudine, parola pronunciata più volte ieri durante l'incontro del Santo Padre con i rappresentanti della Caritas italiana nel 40° della sua fondazione. I gesti di Gesù, ha detto il Santo Padre, gesti che iniziano o perfezionano una chiamata a seguirlo e che sfociano nel riconoscimento della connaturata del Signore come unica ragione del presente e del futuro. Ed ora un gesto davvero significativo, potente, pieno anche di conseguenze sul fronte dell'incontro fra i popoli e fra le culture. Portare a Roma Antoni Gaudí, il celebre architetto spagnolo che ha dato un volto inequivocabile a Barcellona attraverso lo splendido tempio della Sagrada Famiglia. Servizio di Davide Scataglini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Un gesto coraggioso, una vera e propria sfida, sembra essere quella di traslare, di spostare la bellezza di un'intera opera. Alludiamo alla Sagrada Famiglia di Barcellona e con essa l'esperienza di Antoni Gaudí, l'artista e l'architetto catalano che ha avuto l'intuizione di crearla. Portare in Vaticano e nella città di Roma la bellezza, il messaggio e la forza di un'opera che si trova altrove è l'intento di un progetto culturale che si traduce in una esposizione, Gaudí e la Sagrada Famiglia, arte, scienza e spiritualità. Esposizione che sarà ospitata nella Basilica di San Pietro nel braccio di Carlo Magno da novembre 2011 fino a gennaio 2012. La Sagrada Famiglia è stata definita dal Santo Padre come la summa ammirabile di tecnica, arte e fede. Questo fa di questo tempio della cristianità un luogo di ascensione e trascendenza, di meraviglia ed emozione, di fede e vertigine, un luogo straordinario. Ecco dunque la necessità di spiegarlo da un punto di vista pedagogico, artistico e spirituale. La stessa arte che l'opera racchiude non è fine a se stessa, ma porta con sé un senso religioso profondissimo, una vera poesia e un messaggio cristiano. La più grande sapienza che ispirò Antoni Gaudì, architetto geniale, umile ed esemplare servo di Dio, è stata quella che ha saputo coniugare fede, bellezza e speranza in un'opera mai conclusa. L'opera di cui parliamo, infatti, è incessantemente in fieri. Essa attraversa il tempo in fasi successive, fatte di nuove forme, sfide e monumentali costruzioni. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jordi Bonnet Armengol, l'architetto erede della costruzione di un'opera che non è ancora conclusa.
Noi facciamo, d'accordo con il desiderio del Gaudì, di la fedeltà alla sua idea, che ha lasciato veramente, perché Gaudì era un uomo intelligente, un genio, ma pertanto con la possibilità di vedere impossibile di finire la sua opera. Allora pensava e parlava molte volte dei successori, per donare ai successori una libertà, ma una libertà d'accordo con tutto un progetto che ha lasciato. Grazie alla geometria, che è una scienza esatta, è una modulazione, e di calcoli che sono pubblicati l'anno, 2 anni avanti della sua morte, dei calcoli di tutta la struttura. Penso che una cosa è molto importante: la fede. Senza fede non si può realizzare, senza ottimismo non si può realizzare una cosa magna. Senza questa fede, non unicamente fede che arriva di lo alto, non unicamente la fede in Gesù Cristo, ma la fede al proprio popolo, perché il popolo è una cosa molto importante, ascoltarlo. E Gaudì era molto consciente di un desiderio popolare. Penso che una cosa oggi che ha una validità ancora e un futuro.
L'importanza della Sagrada Famiglia è più ampia di quanto non lo si creda. Il Santo Padre l'ha definita segno visibile di un Dio invisibile. In questa opera la realtà del mondo si coniuga alla storia della salvezza. E questa opera, un anno dalla sua dedicazione, giunge a Roma, in senso figurato, come un dono che proviene dalla Spagna e dalla Catalogna. E questo gesto generoso si traduce nell'esposizione data a Roma e al Vaticano in segno di ringraziamento al Santo Padre. Ai nostri microfoni, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Barcellona, Padre Sistac.
Come Arcivescovo Cardinale di Barcellona e anche come Presidente della Fondazione della Sacra Famiglia della Costruzione, invito a tutti quelli di Roma per visitare questa mostra. L'abbiamo portato qui per ringraziare il Santo Padre, la visita a Barcellona e la dedicazione della Sacra Famiglia, ma anche per un'altra cosa, per portare questo a Roma, per offrire ai diocesani del Papa, cioè quelli della Diocesi di Roma, la possibilità di vederla. E anche per domandargli: questo è una mostra, venite a Barcellona a vederla tutta.
Dunque, Gaudì e la Sagrada Famiglia, arte, scienza e spiritualità. Dove vedere la mostra? Alla Basilica di San Pietro, braccio di Carlo Magno, dal 24 novembre al 15 gennaio 2012.
Cari amici, ci salutiamo qui per oggi. Oggi abbiamo divagato sulla bella parola gesto, la pronunciata il Santo Padre ieri in Basilica Vaticana, incontrando i rappresentanti della Caritas italiana nel 40° della sua fondazione. E allora vorrei salutarvi oggi con la citazione di un breve passo dalla enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. Io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco, che neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà, arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo, il suo amico e mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro, scorgo allora la sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, accettandolo magari come necessità politica. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie. Posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano. Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Redescubrir la canción de la tierra.